Ciao e ben ritrovati a 99 Up, il podcast dove una vita non ci basta mai. Dopo la seconda puntata finalmente posso ritenermi soddisfatto. Soddisfatto perché adesso andremo a toccare un topic che farà incazzare molti. Ovvero andiamo a criticare Game Freak. Chi sono quelli della Game Freak? Quelli che hanno fatto Pokémon, no? Cosa hanno fatto di male quelli che hanno fatto Pokémon? Visto che i Pokémon sono belli e non possono essere fonte di cose brutte, no? No? Bene, adesso andremo a fondo della questione. Diciamo che l'interesse mi è arrivato quando sono riuscito a provare il gioco, no? Dovete sapere che non ho una Switch, però c'è la mia sorella. Così, incuriosito, ho chiesto: vabbè, me lo fai provare per qualche ora il gioco? Visto che noto dalle notizie, dalle recensioni, che non è stato ben accolto per diversi motivi. Perché sapete, no? Se c'è qualche critica negativa, io non è che mi baso solo su quello che dicono le altre persone. Cioè, voglio un po' informarmi anch'io, tastare, vedere, sentire entrambe le campane. Vabbè, andarla a vedere un po' scomodo. Così ho iniziato a fare le mie sessioni, no? E mi tocca confermare tutto. Mi tocca confermare tutte le critiche mosse alla Software House in questi ultimi mesi. Però, cosa c'è da criticare a un gioco come Pokémon al giorno d'oggi? Niente se si conosce la serie in sé. Più che altro c'è da criticare il modus operandi. Dato che Game Freak, come tutte le altre software house di Nintendo, hanno un modo di fare tutto loro. Non arretrato, attenzione. Però la cosa di voler rilasciare gli stessi giochi però ritoccati, o la cosa di fare servizi ad hoc, di fare spin-off particolari. Non sto parlando di Pokémon Go, quello è fatto da Niantic. Però, a quanto pare, a poco è servito mostrare nell'ultimo Pokémon Direct le ultime novità. Cioè, sì, è servito perché l'entusiasmo si è perpetrato ovunque. Tutti hanno detto: wow, finalmente abbiamo delle espansioni, finalmente... Finalmente si comporta come una software house normale. Poi leggiamo le notizie di qualche mese fa e sentiamo dichiarazioni del tipo: no, non faremo mai DLC per i nostri giochi. Niente contenuti in game aggiuntivi. No, non ci interessa. Si è dovuta rimangiare le parole. Però lo so, vi sto rompendo le palle perché ci stai girando attorno, ma cos'è che ha causato tutte queste critiche? Il fatto che una volta preso il gioco, non rispetta il motto del gioco, che è acchiappali tutti. Già negli ultimi titoli per 3DS si era vista un po' questa limitazione del Pokédex, no? Molti hanno detto: vabbè, ma solo quelli... Però potevamo ancora importare gli altri dai giochi precedenti, quindi non era tutto questo problema gigantesco. In fondo un Pokédex nazionale esisteva, anche se non in lista. Qua no. Qua no. Infatti c'è stata, diciamo, una decimazione anche di Pokémon storici, come la maggior parte dei tipi drago, oppure molti della terza o della quinta generazione. Tantissimi assenti. E direte: vabbè, magari devi finire il gioco, no? E quello diventa l'endgame. No. No, perché... i modder, gli hacker, la gente che guarda nei file dei giochi, ha visto che effettivamente era tutto lì. Cioè, i modelli, gli asset, c'erano solo quelli. E cosa ancora più strana, ma che effettivamente, se non sei idiota, la notavi anche ad occhio, hanno riutilizzato gli stessi modelli 3D dei giochi precedenti. Allora, questo non dovrebbe farti scandalizzare più di tanto, perché anche con Sole e Luna un po' l'hanno fatto, anche se hanno detto il contrario. Dai, non potevi fare diversamente, però. E si mormora che sia successo un casino in fase di sviluppo e nel mentre stavano creando i nuovi modelli hanno dovuto riutilizzare quelli vecchi per evitare di posticipare il gioco e di portare qualcosa anche in una maniera più economica possibile o anche più facile possibile. Ancora non si sanno i motivi, perché soldi da spendere ne hanno. Però Game Freak non è mai stata una casa che ha puntato al meglio, al gioco più bello di tutti. Si è accontentata di mettere sempre contentini, no? E a noi c'è sempre bastato, avanzato, volevamo solamente le nuove creature, no? La cosa dà fastidio perché è fatto male. È fatto male. Sembra letteralmente un gioco del 3DS porting su Switch. È tutto a bassa risoluzione, quel salto grafico non, quasi non esiste. E qui conta, perché stiamo parlando di Nintendo Switch, una console che non è relegata alle limitazioni del portatile, ma è portatile e ha la potenza di una fissa quasi. Quindi, cioè, per la prima volta quasi non avevano limiti. Sto utilizzando troppi quasi. Però, questo spada e scudo è un gigantesco quasi. No. Però andiamo a leggere un paio di articoli. Ok. Ecco qui. Abbiamo l'hashtag ancora diffuso che è Bring Back National Dex. Esatto. A nessuno è andato giù che bisogna pagare per forza l'espansione per avere il ritorno di un quarto del Pokédex nazionale. Sì, perché ne abbiamo avuto più o meno la metà, no? E magari con questi expansion pack te ne danno un quarto per quest'anno e un quarto per l'anno prossimo. Certo, spendi di meno rispetto a prendere un terzo gioco che risolva tutte quelle pecche, ma dà fastidio! Dà fastidio! È anche sintomo di mancanza di comunicazione. Mi ricordo che quando stavano rilasciando Sole e Luna, gli si venivano pure i peli del culo. Cioè, per farla breve, stavano mostrando trailer, spoilers assurdi, stavano mostrando anche cose che a cui nessuno era interessato, ma c'era proprio un boom, forse per l'anniversario, forse perché era l'anno di Pokémon Go, ma ho visto pochi trailer ufficiali, no? Tutti rilasciati col contagocce, e avevano promesso tante cose che non hanno mantenuto. Cioè, si sta soffrendo della sindrome di Molyneux? O aggiorniamo il nome, la sindrome Howard, no? A dire, funziona, it just works, no? Avevano promesso una camera libera per tutto il gioco, invece c'è solamente nelle terre selvagge. Dico, avete fatto una città della Madonna e io non posso girarmi attorno per vederla. Cazzo, Switch ha un tasto screenshot! Perché non posso sfruttarlo a pieno con il titolo portabandiera? Potenzialmente portabandiera. Poi che cos'altro avevano promesso? Ah sì, doveva essere il primo veramente open, del tipo che tu potevi andare ovunque. Ma io avevo già iniziato a storcere il naso. Perché? Perché quando hanno detto, vabbè, non avrete mai più incontri casuali nell'erba alta, no? Quindi vedrete proprio i Pokémon, cioè decidete voi se andarci o meno, sarà tutto dinamico, il tempo sarà più realistico. E poi sul tempo, se ne parliamo. Io avevo visto che però l'erba alta c'era comunque, era differenziata, era tutto settorializzato in quei pochi frame che potevamo vedere. Ho detto, ma Come puoi portare credibilità a un mondo open se comunque, anche come è strutturato il gioco, sembra tutto su binari? E pensar male ci ha azzeccato. Vabbè. Perché mi stavo lamentando prima della cosa del tempo? Perché ancora dobbiamo andare, che ne so, nel deserto e magari di un passo cambia di botto il tempo. Poi faccio un passo indietro e cambia di botto il tempo. Realismo. Vabbè, non... Dai, è Pokémon, non è che stiamo cercando il realismo. Ma se dite che volete portare un po' più di credibilità, no? Un po' più di immersività... Non ci voleva tanto a fare un sistema efficiente, no? Del genere. Siete riusciti a farlo col tempo? Potete farlo anche con gli agenti atmosferici. Però questa è solamente la punta dell'iceberg. Perché come se non bastasse, stiamo di nuovo rifacendo l'errore del Game Boy Advance. Sto parlando del fatto che non possiamo trasferire i vecchi Pokémon. E ricordiamoci che c'è gente che se li porta proprio da quella console. Se li è trasferiti di gioco in gioco, ci ha fatto tornei e adesso... adesso devi pagare. Qualche mese prima non potevi. Semplicemente no. Adesso hanno intenzione di introdurre Pokémon Home, ovvero un servizio in cloud con una quota di iscrizione mensile annuale, grazie al quale è possibile trasferire i propri compagni da un titolo all'altro. Ma io non ho già sentito una cosa del genere che si chiamava Pokémon Bank, la Pokébanca, dove dovevi pagare comunque... Cioè, aspetta. Dovevi comunque pagare, appunto. Io dovrei pagare un servizio doppiamente? Solo per trasferire un... Cioè, non posso farlo nemmeno in locale. Devo farlo per forza con queste piattaforme. Capito perché la gente è incazzata. Costa 5 euro al mese, sia home, sia bank. Ora, se noi prendiamo il gioco a 60 euro... I più fortunati con gli sconti a 50. Aggiungiamo 10 euro per trasferire. E aggiungiamo 30 euro per il Season Pass per averli tutti disponibili e usabili. Usabili, attenzione. Non è che abbiamo speso un po' troppo per il gioco. Avendo anche di meno di prima. Poi per Switch. Tutti credevano in un esordio di tipo... Bam! Finalmente... Possiamo andare al massimo, non abbiamo più limitazioni tecniche, sfoggio della creatività. Tanto il terreno l'avevano già tastato con Let's Go Pikachu Eevee. Tutti credevano, ok dai, quello era un titolo di transizione, adesso fa le cose seriamente. E invece no. Nonostante tutto però voglio allontanarmi da alcune critiche. E queste critiche sono veramente inutili. Chi si lamenta della storia? Davvero. La storia era l'ultima cosa che ci potevamo aspettare potesse essere fatta bene. Io ormai mi sono arreso che ormai il piccolo abbiamo avuto con la quinta generazione di maturità e poi è diventato sempre più infantile. La lore è rimasta matura, quindi andatevi a ascoltare Sidonia se non sapete di cosa stia parlando. Pokémon Millennium. E poi chi si lamentava del grinding? Adesso conta? No, perché una cosa buona che ha portato il gioco è stata che adesso puoi controllare meglio la gestione delle statistiche, no? Degli IV. Però fare esperienza è diventato ancora più facile secondo alcuni. A me non è sembrato così, anzi... Rispetto a X che davvero aveva esagerato, siamo a livelli accettabili. Però credo che i raid abbiano sopperito un po' a questa mancanza, quindi anche questa critica è inutile. Non fraintendetemi però. Queste sono le critiche che do e dalla community. Il gioco è fatto bene, rientra negli standard. solo che sono cambiamenti che hanno fatto un po' pizzicore ai fan. Ed è un problema, perché la fanbase di Pokémon è nota per non lamentarsi mai di cambiamenti. Aspetta. Oh no. Ho detto una stronzata gigantesca, vero? Perché esistono i Gen Wonders, tradotto quelli che vogliono ancora lo stile della prima e seconda generazione e venerano solo quei Pokémon. Quelli che odiano la quinta generazione. Quelli che odiano la settima generazione perché non ci sono le palestre. No, no, forse un po' troppo critica. Ma è rimasta addormentata per le cose più importanti. Ecco, quando iniziano a fare contentini ridicoli, allora qualcuno si lamenta più del previsto. Non sono nemmeno cambiamenti drastici che migliorano il tutto o lo rendono accettabile, perché se volevi fare un Pokédex limitato lo facevi solo con le creature nuove e comunque, anche se non apparivano, il Pokédex nazionale era comunque presente, per dirti, beh, tranquillo, sei comunque nel gioco, quello che conosci. Qua no. Qua hanno mischiato un po' le carte. E le hanno mischiate male. Sapete, no? Quando le mischi, qualcuna si piega, qualcuna la butti. Male, male, male. E in questo mare di delusione inizia a sorgere una piccola, piccola minaccia nata da una scena underground piuttosto delusa. Perché sì, la scena underground, quella, diciamo, proibizionista, che vuole demonizzare Nintendo, è quella delle Acrom, è quella dei giochi fanmade, no? Pokémon Uranium vi dice nulla? Andatevi a informare. E vengo a sapere di Temtem. E io, che? E a sentire Temtem penso al fumetto, no? Temtem. E con la M, e con la E. Ed è tipo, vabbè, basta, è Temtem, Temtem, Temtem. Il gioco che assomiglia a Pokémon. E io, no, qua scatta la denuncia. Però, non so, forse ci penseranno due volte prima di fare una denuncia del genere. Perché per la prima volta si sta coniando il genere. Pokémon, nel suo essere un JRPG atipico, è rimasto unico per più di 20 anni. Nessuno ha mai fatto qualcosa di serio, ma derivato. Cioè, è come se per gli FPS fosse rimasto per sempre Doom. E a un certo punto sbuca fuori... Minchia, adesso non mi vengono titoli. GoldenEye. E dicono, ma questo ha copiato Doom. Lo so, sono un po' distante nel tempo. Vabbè, avete capito il paragone. E adesso sto prendendo a riferimento un articolo online. Dice, nelle 6 isole che compongono l'arcipelago Airborne, ogni ragazzino sogna di diventare un celebre allenatore di Temtem. Come ho letto questa frase, ho pensato, sì dai, questo è plagio palese. Poi leggo che è stato un progetto Kickstarter. Leggo che vuole essere proprio ispirato adesso. E che dà un nome al sottogenere. Monster Collector. E cosa ha di speciale che lo differenzia? Che è un MMO. È un MMO con elementi di Life Simulator. Io ho detto cosa? E ho fatto doppio cosa quando ho letto che è disponibile la coop, sia online che locale. No, E continuano ancora a dire che il fattore di personalizzazione sarà importantissimo all'interno del gioco. Cioè, immaginatevi, no? Io vado a casa di Tizio, no? E dico, scusa, ma tu stai giocando ad Animal Crossing? No, è Temtem. Vabbè, te la spiego in breve. È come se Pokémon avesse fatto un figlio con Animal Crossing. Però in realtà il figlio è di The Sims. No, no, forse c'entra un po'. Forse è di World of Warcraft. Aspetta, che? Poi graficamente, a quanto ho visto, è curato bene. Cioè, sicuramente si presenta meglio di Spada e Scudo. Perché le strade, gli alberi, sono texture semplici. Cioè, può processarle la Switch. Al momento è in alfa, in beta, non so, vabbè. Sta cercando di capire se si può posizionare bene tra i giocatori. Ed è disponibile, mi pare free to play addirittura, su Steam. E se arrivasse su Switch? Vabbè, deve passare prima per l'approvazione di Nintendo, ma se passasse su Switch, potrebbe questa essere la prima vera minaccia per il franchise, dato che non ne ha avuta mai una. Qualcuno da lontano sento dire Digimon. No! Vabbè. Pokémon ha il vantaggio di essere il franchise più potente al mondo. Come mascotte, cioè due volte Disney, vi rendete conto? Temtem neanche esiste a questo punto. Però sappiamo, no? Come funzionano questi fenomeni, soprattutto se rimangono free to play, tipo Fortnite, no? E magari sono sostenuti molto bene dalla community videoludica. Una cosa è certa per certa. Sì, voglio riprendere quello della promo. Il certo per certo, lo sentirete più volte, che anche rimanendo su Steam, questo gioco rimarrà almeno tra i più giocati per 5 anni, se viene portato avanti bene. Perché adesso i pareri sono positivi, non brillanti, non danno del capolavoro al gioco, però stanno dando fiducia al gioco. Ora, prima di chiudere la puntata, volevo dedicare questi ultimi minuti a fare un pensiero riguardo ai futuri giochi Pokémon. Questo è un parere strettamente personale e credo che potrebbe essere la via migliore per loro da prendere negli anni a venire. Adesso stanno cercando di risollevare il gioco con queste espansioni. È evidente. Perché non stiamo parlando di inezie, stanno proprio aggiungendo contenuti belli pesanti anche in vista di un futuro titolo. Perché una cosa che gli si può riconoscere a questa software house è che è abbastanza prolifica, no? Almeno un titolo una o due volte l'anno lo riceviamo. E si vocifera che il prossimo titolo possa essere un remake della quarta generazione. Anche per me è probabile. Ma se invece di fare un remake prima si concentrassero a fare un secondo expansion pack? Certo, altri DLC. Però fai crescere l'attesa per un gioco che magari lo surclassa, sempre nello stile Game Freak di non impegnarsi più di tanto, ma risolvendo i problemi dei giochi precedenti e dandogli quelle cose che avevi promesso ai giocatori. Adesso conoscono l'hardware, non hanno più scuse, possono fare di meglio e soprattutto stanno iniziando a fare una cosa che tutte le software house legate a Nintendo non hanno mai fatto per anni. È solamente il team principale, ovvero quello che sviluppa Mario e Zelda, ancora non seguono. Quello di ascoltare il feedback degli utenti. Perché è importante? E perché è anche dannoso. E perché deve essere gestito bene. È dannoso perché se stai a ascoltare solo quello che vogliono gli utenti, potresti limitare la visione creativa del progetto generale. Invece è positivo perché laddove stai rendendo brutto, ma anche autodistruttivo il tuo gioco, gli utenti ti aiutano a capire qual è il problema. ti aiutano a mantenere il livello alto, perché nessuno vuole vedere il proprio gioco preferito fare schifo, come logico che sia. E dove sta l'equilibrio? Equilibrio che proprio gli studi interni a Nintendo potrebbero riuscire a portare nell'industria. Che gli utenti ti dicono i problemi, però quelli legati alla struttura generale del gameplay e a quello che concerne il multiplayer. Intanto ti assicuri di avere il core generale, quindi la struttura a turni fissa, ma anche ben bilanciata. Abbiamo i quattro attacchi, le abilità, i danni speciali, i danni fisici, ben calibrati, no? Rimaniamo sempre stabili da quel punto di vista. E abbiamo multiplayer che non dobbiamo più relegare al gioco singolo. Quindi ogni volta che ne esce uno dobbiamo sempre ristudiarci le cose da capo, no? Parlo per i pro players. E almeno devi faticare di meno, perché garantisci la continuità anche negli sports. Cioè dai, si stanno diffondendo sempre di più gli sports in generale? Anche quelli Pokémon, dai! E poi tra quelli che tirano di più qua in Italia c'è proprio questo. Quindi due piccioni con una fava. Dall'altro lato, non dovrebbero ascoltare il feedback degli utenti per quanto concerne la trama, le novità che vorrebbero vedere, perché non riusciranno mai a accontentare le aspettative di tutti, e credo nient'altro, no? Ok. Ricordate che queste sono semplici chiacchiere da bar. E mi raccomando, seguite il podcast 99up. Vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, prendete più vite possibili, perché non ci bastano mai. Colpite sempre quel fottuto blocco, eh? Spaccatevi la mano. Ciao.